This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever. Not only three host countries and 16 host cities and millions of people coming and billions of people watching, but in the three host countries, and in addition, we will have 25 communities.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Chi è lo svizzero più importante al mondo? Il presidente della Confederazione Parmelin? Il direttore generale di UBS Ermotti? Oppure Marco Odermatt, l'imperatore dello sci? Nessuno di loro, perché c'è una figura che riunisce tutte le loro caratteristiche. È nel mondo dello sport, è un dirigente di un'azienda mondiale ed ha molti, ma molti legami politici. Si chiama Gianni Infantino, il presidente della FIFA, la Federazione Internazionale di Calcio. È tanto potente quanto odiato e nessuno sembra pronto a scalzarlo. Ma come ha fatto ad arrivare fino a lì? Quale visione ha del calcio? Cosa sta facendo per realizzarla? Il Mondiale di Calcio è appena iniziato e allora noi facciamo il suo ritratto nel mondo là fuori. Piacere che saluto Gianluca Pusterla, collega della redazione sportiva. Che bello avere un nuovo interlocutore al Mondo Là Fuori, benvenuto.
Grazie.
Allora Gianluca, tu sarai i nostri occhi, le nostre orecchie durante il torneo per raccontarci il dietro le quinte della nazionale svizzera per la TV. Dove sarà il quartier generale?
Quartier generale della Svizzera che sarà a San Diego, la scelta lì come campo base, hotel super lussuoso per cercare soprattutto tranquillità, che è un elemento imprescindibile perché sappiamo i grandi eventi sono lunghi, quindi si cerca compattezza per preparare al meglio poi le partite che saranno tre a Santa Clara, Los Angeles e Vancouver, quindi si andrà anche in Canada.
Che bello San Diego, ricordo un tuo collega gli era capitato di finire a Togliatti Grad, c'è una certa differenza. Allora, tu l'hai mai incontrato Infantino?
Personalmente incontrato e avere la possibilità di parlare con lui, di intervistarlo, no. Posso dire che ci segue la RSI, segue i nostri canali, segue anche le nostre trasmissioni.
Raccontiamo un po' la sua vita, svizzero, di origini italiane, vallesano, non sembra vero, eh? Per fare il presidente della FIFA devi venire da lì, perché anche Josef Blatter era di Visp.
Sì, è un caso molto insolito, il vallese, possiamo dire, è terra di presidenti, perché le due città distano 10 chilometri.
Perché Infantino è di Briga.
È di Briga, chiare origini italiane, la famiglia che si è spostata lì, la mamma che aveva un chiosco alla stazione, il papà anche che lavorava, diciamo, in stazione perché lavorava sui treni.
Quindi possiamo dire origini piuttosto umili.
Origini umili, sì, ne ha sempre parlato bene anche di quella che era la sua infanzia e soprattutto diceva: avere la mamma che lavora in un chiosco mi dà la possibilità tutti i giorni di poter, per esempio, aprire la Gazzetta dello Sport gratuitamente e leggere le notizie sportive. Non l'ha mai nascosta la sua fede, la sua passione calcistica, che è per l'Inter.
Ok, insomma il sogno di tutti i bambini, soprattutto quelli nati negli anni 70 come lui, che la Gazzetta dello Sport la vedevamo da lontano.
Crescendo ho anche lavorato in stazione, ho lavorato sui treni, pulendo i treni. Sono stati dei tempi molto belli, ovviamente una stazione come Briga, che all'epoca era un nodo internazionale da cui partivano molti treni per tutte le destinazioni.
Senti, che cosa fa Infantino da giovane? Che cosa ha studiato e come entra nel mondo del calcio?
Allora, prima di tutto lo raccontano sin dalla tenera età come un ragazzo molto brillante, molto simpatico, anche con la capacità di leadership, di ammagliare un po' le persone in qualsiasi gruppo, anche semplicemente per una festa. Quindi aveva già questa capacità di conquistare le persone. Quali sono i suoi studi? Lui studia giurisprudenza, appassionato, lo abbiamo detto, di calcio, però era molto debole, male malissimo, ma trova comunque il modo di entrare così anche dalla porta principale, perché poi dopo abbiamo visto la scalata, e quindi lui comincia quale consulente per leghe e club, quindi poi ha lavorato quale segretario generale del CIES, il Centro Internazionale per gli Studi dello Sport, è un poliglotta, e poi dopo entra nell'UEFA e diciamo che da lì sì, la sua carriera poi si sviluppa.
L'UEFA è dunque la sua prima tappa, il primo scalino, cioè Infantino parte dal massimo organismo del calcio europeo. Entra come giurista, ma cosa faceva nell'UEFA?
Entra così, inizialmente per delle varie consulenze, siamo agli inizi del 2000, e poi gennaio 2004 viene nominato direttore delle divisioni affari legali e licenze per club appunto dell'UEFA, nel 2007 diventa vice segretario generale e nell'ottobre poi promosso a segretario generale.
Quindi era un po' il vice di Platini, il suo braccio destro, possiamo definirlo così, un po' troppo, perché all'epoca era Platini, presidente dell'UEFA.
All'epoca era Platini, sì, era assolutamente il suo vice, i rapporti erano molto buoni. Si dice anche appunto che una delle sue figlie abbia proprio in Platini il padrino.
Tra l'altro ce lo ricordiamo anche come maestro di cerimonia dei sorteggi, era lì che tirava su le palline per comporre i gruppi, no? Dei grandi tornei dell'UEFA.
Era il cerimoniere per quanto riguarda le competizioni UEFA, quindi vuol dire Champions League, Europa League e poi l'Europeo, così un ruolo in cui era perfettamente a suo agio. Infatti ricordo anche un'intervista che gli abbiamo fatto una decina di anni fa, e per giocare così le domande dell'intervista erano proprio queste pallette che lui doveva aprire e poi c'erano i vari temi, ecco.
Gli era piaciuta.
Gli era piaciuto e gli piaceva questo ruolo così.
L'ho fatto per molti anni all'UEFA, e che mi manca ovviamente moltissimo, però insomma... Vi ringrazio per avermi riportato alla mia gioventù, diciamo così. Vediamo un po' cosa c'è allora in questi sorteggi. Iniziamo questo sorteggio.
Anche il potersi far vedere in prima persona, questo poi ne parleremo sicuramente.
L'anfitrione.
Assolutamente.
Poi succede il patatrac alla FIFA, casi di corruzione, soldi che vanno e che vengono, insomma il vecchio potentissimo Blatter è costretto ad andarsene dalla federazione internazionale, e così senza colpo ferire Infantino diventa l'uomo più potente del calcio mondiale. Come è successo? Come è riuscito ad arrivare lì? L'uomo giusto al momento giusto?
L'ho sempre detto, sì, anche lui. Ero l'uomo giusto al momento giusto, ha saputo avere tutta una serie di reti, di contatti. E poi si è presentato anche come un po' il volto nuovo. Comunque era giovane, molto giovane rispetto a Sepp Blatter. Ha sfruttato questa posizione e poi dopo lì, in definitiva, poi si rompono del tutto quelli che sono i rapporti con Michel Platini anche.
Numero totale di voti valabili recueilli per Gianni Sanchez.
E come l'ha portato avanti in questi anni? Quali sono i principali cambiamenti che ha fatto? Beh, è appena iniziato un mondiale a 48 squadre, prima erano 32, un grosso cambiamento.
This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever.
Allora, possiamo andare prima di tutto un po' a riprendere quelle che sono state le sue parole. Quando è stato nominato lui dice: l'obiettivo è ripristinare la reputazione della FIFA e tutti un giorno nel mondo ci applaudiranno. Ha annunciato di guidare l'associazione mondiale verso un futuro migliore, più trasparente e più credibile. Cioè, non lo nasconde, quello che è il suo obiettivo è avere un calcio che unisce i popoli, e per questo poi parleremo un po' anche di riforme, ovvero la più evidente sarà con il prossimo mondiale, questo allargamento alle squadre, anche andare in posti nuovi, ecco. Lui ha sempre parlato di trasparenza, ha parlato proprio di questo slancio, di questa nuova era, dal passaggio di quella FIFA lì, con la corruzione, parole sue, a un calcio nuovo fatto di trasparenza. Ecco, questo è il suo obiettivo, vedremo.
Quali sono i principali cambiamenti che ha fatto? Iniziamo dal punto di vista sportivo.
Ma spicca soprattutto appunto questo allargamento delle squadre, e anche una visione che qui in Europa abbiamo anche criticato, perché siamo abituati che il calcio è un po' cosa nostra, Europa e Sud America. Lui ha allargato, ha portato più federazioni, ha portato più squadre, un coinvolgimento dunque maggiore. C'è chi dice questo viene fatto solo ed esclusivamente poi per approvazione, poi per avere voti, però è un dato di fatto. Questo mondiale vedremo delle nazioni a noi completamente sconosciute, possiamo citare per esempio Curaçao, e questo genererà introiti, soldi, crescita un po' di tutto il movimento in quel paese e in altri paesi che si approcceranno a questo mondiale.
Potremmo dire che l'ha globalizzato, in un certo senso l'ha anche democratizzato, cioè l'ha reso accessibile a tutta una fetta di mondo che prima difficilmente arrivava al calcio che conta.
E questo è anche uno degli obiettivi, sono in totale 8. Gli obiettivi appunto della FIFA è quello di portare il calcio in tutto il mondo. Questo sicuramente lo sta facendo, con anche poi il ritorno di queste nazionali che per la prima volta partecipano al mondiale.
unimos al mundo y vamos a unir al mundo en Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. Pero también damos alegría y sonrisa a millones y millones de personas.
Però uno dei risultati è anche che la FIFA è diventata economicamente, finanziariamente molto potente, cioè molto cresciuta rispetto all'epoca Blatter.
Assolutamente sì, una macchina anche da soldi, perché vediamo che continuamente, anno dopo anno, mondiale dopo mondiale, sotto la sua gestione sta crescendo, tanti, tantissimi miliardi, troppo poco, probabilmente fosse un'azienda normale, lui che ha la testa verrebbe nominato manager dell'anno, perché comunque c'è questa esplosione continua per quanto riguarda i ricavi e questo è sicuramente un dato di fatto e poi a pioggia questi soldi finiscono un po' in tutto il mondo del calcio.
Abbiamo detto calcio globalizzato, calcio per tutti, calcio anche per le donne. Uno dei suoi grandi risultati è probabilmente quello di aver dato maggiore dignità e visibilità al calcio femminile.
Sì, se oggi vediamo il calcio femminile anche in televisione, perché lui si è battuto fortemente, ma lo vediamo anche noi come RSI, quando si acquistano i diritti, è il caso del mondiale, ci sono poi tutta una serie anche di obblighi collaterali di trasmettere, di acquistare anche i diritti per quanto riguarda il calcio femminile, che è indubbio sta vivendo grandi anni di crescita e parte del merito va data anche a Gianni Infantino.
Tu hai citato 8 punti che fanno parte della strategia della FIFA, ce n'è qualcuno in particolare che vuoi citare? C'è qualche punto che è centrale secondo te nell'operato di Infantino?
Sì, anche perché diciamo finora abbiamo fatto così tutta una lettura anche molto positiva di quello che è stato il suo operato, allora andiamo un po' a passarli in rassegna. Migliorare continuamente il gioco del calcio e promuoverlo a livello globale, sicuramente la FIFA lo sta facendo. Organizzare competizioni internazionali ufficiali, non c'è alcun dubbio. Stabilire e far rispettare le regole, possiamo dire anche. Controllare ogni forma di calcio associato a livello internazionale, anche. Poi arriviamo al punto numero 5, promuovere integrità etica e fair play, qui ne possiamo un pochettino discutere. 6, favorire lo sviluppo del calcio giovanile e femminile, anche qui nessun dubbio. 7, promuovere i diritti umani e non discriminazione, qualche dubbio invece può esserci. Garantire che il calcio sia accessibile a tutti. Ecco, questi sono diciamo gli 8 punti, i macro obiettivi della FIFA, potremmo dire 6 perfettamente centrali per 2 obiettivi. Qualche dubbio può essere.
Sono i 2 obiettivi che riguardano, l'hai detto tu, etica e fair play da un lato, promozione e rispetto dei diritti umani dall'altro. Perché la sua guida è, diciamo così, controversa su questi aspetti?
Potremmo un po' passare in rassegna quelli che sono stati i mondiali, partendo da quello in Russia e la sua vicinanza a Putin. Va detto, il mondiale in Russia se l'è trovato, non è stato un mondiale, una sede scelta da lui.
Perché ricordiamo, il mondiale in Russia è del 2018, lui è entrato in carica nel 2016, quindi doveva per forza essere stato scelto dalla dirigenza precedente.
Assolutamente sì, però poi si è parlato in lungo e largo di quello che è stato il suo rapporto, la sua vicinanza con Vladimir Putin e poi questi suoi rapporti sempre più stretti con i potenti del mondo. Lo stiamo vedendo con Donald Trump, lo abbiamo visto anche in Qatar, lo vedremo, ma comunque di rapporti già ce ne sono per quello che sarà il mondiale del 2034 in Arabia Saudita. Ecco, qui tanti dubbi, tanti punti di domanda sono evidentemente stati sollevati.
Therefore, FIFA, the Fédération Internationale de Football Association, awards the 2025 FIFA Peace Prize, Football Unites the World, to Donald J. Trump, President of the United States of America, in recognition.
Discorso a parte, lo merita il suo rapporto con Trump. Scorso dicembre, ce lo ricordiamo tutti, questa scena un po' strana di Gianni Infantino che assegna il primo premio per la pace FIFA al presidente americano. Appunto, è stato un po' il clou, no? Se vogliamo, l'immagine simbolo del loro rapporto. Non si era mai vista una vicinanza così forte tra un presidente della FIFA e un uomo politico, probabilmente il più potente uomo politico al mondo.
Forse è doveroso anche sottolineare Donald Trump che non vinse il Nobel per la pace e la FIFA che dunque un po' si dice per assecondare I capricci del presidente dell'America, l'uomo più potente del mondo, istituì questo premio che poi venne assegnato a Trump, premio secondo la FIFA che poi verrà assegnato ogni anno. Saremo poi a vedere cosa succederà negli anni successivi. Da una parte possiamo dire che non fa le cose in segreto Gianni Infantino, perché è sempre presente, si fa fotografare, è stato anche al forum economico di Davos e anche lì non ha perso occasione per farsi un selfie con Donald Trump. Quindi lui fa tutto alla luce del sole, però un rapporto così stretto non si è mai visto. E fa sorridere anche un po', tornando a quel sorteggio di dicembre, a un certo punto Gianni Infantino disse a Donald Trump: ma fai un po' quello che vuoi. Lo disse scherzando, sorridendo, ma probabilmente davvero anche con la FIFA, con i rapporti, può fare un po' quello che vuole.
Sarebbe un po' pericoloso dargli in mano le chiavi della porta della FIFA. Senti, ma cosa dicono di lui i protagonisti del mondo del calcio, gli atleti, gli allenatori? Cosa pensano per esempio della sua strategia? Una delle sue invenzioni è il mondiale per club. Abbiamo visto prima edizione la scorsa estate, vinta dal Chelsea, una stagione infinita, giocata tra l'altro a temperature assurde. Il mondo del pallone che cosa pensa della gestione Infantino?
Non ci sono casi proprio diretti in cui ci si è espressi sulla persona proprio di Gianni Infantino. Certo, il mondiale per club fu criticato e tanto, perché allungò in maniera infinita un calendario già ricco, già denso di partite, quindi le critiche furono tante, ma poi siamo sempre a metà. Se vuoi i soldi, se vuoi ogni anno chiedere un salario maggiore, il tuo club deve incassarli questi soldi, e allora ben vengano anche queste competizioni. E dunque a un certo punto bisogna un po' turarsi il naso e andare avanti. Quindi non ci sono tanti casi di persone che si sono espresse direttamente. Potremmo citare forse il caso di Boban, un grande giocatore del passato, lo si ricorda soprattutto per quelli che sono stati i suoi anni al Milan, e poi dopo, alla fine della sua carriera, è stato anche dirigente e ha lavorato anche con Gianni Infantino. Lui ha criticato proprio questo suo passaggio.
Io ho cercato sempre di combattere la politica sportiva, che diventa la politica personale, e invece non dovrebbe mai essere personale, cercando di indirizzare le istituzioni verso le azioni, non verso gli ego, che poi dopo diventano magari molto pesanti, ingombranti e distruttivi.
Lui ha detto: all'inizio Gianni Infantino era molto vicino alle squadre, ai giocatori di calcio. Dopo ha fatto questo passaggio invece andando ad abbracciare più quelli che sono stati i potenti del mondo. Ecco, questa è stata la voce più critica, e anche poi da un giocatore molto importante.
Un altro aspetto interessante è che Gianni Infantino è la FIFA e la FIFA è Gianni Infantino. Cioè, al momento attuale noi non conosciamo praticamente quasi nessuno altro che faccia parte dei vertici della FIFA. È un one man show.
Assolutamente, in tutto e per tutto. Quando venne eletto la prima volta fu comunque una votazione risicata, 115-88. Da lì in poi due altre elezioni che andarono come una lettera alla posta, per acclamazione, tanto che si dice che non voglia proprio neanche più che si voti, cioè vuole proprio l'applauso, proprio l'acclamazione del, anche del popolo, tornando un po' indietro. Ed è assolutamente un one man show, conosciamo lui, nessun altro. E sarà così anche per quello che sarà il prossimo mandato, altri 4 anni che lui ha già in parte confermato che vorrà fare. Anche lì non c'è nessun candidato, non c'è nessun altro nome, sarà ancora Gianni Infantino, e forse possiamo dire anche sempre di più Gianni Infantino.
We'll celebrate of course football, but we celebrate as well music. We have some incredible artists who will perform in Mexico, in Canada, in the United States to bring together football.
Abbiamo visto nel corso degli anni anche proprio la crescita della sua persona. Abbiamo visto ancora di più vestire le vesti anche dello showman, non solo del dirigente della FIFA, e quindi un Gianni Infantino che ha tutte queste facce diverse, e anche influencer, possiamo dirlo, perché basta guardare quelli che sono i suoi profili social, gli piace tantissimo fare fotografie con grandissimi giocatori del passato. È davvero un personaggio a 360 gradi.
Tra l'altro citavi i suoi prossimi 4 anni, perché il suo mandato scade a breve.
Scade con l'anno prossimo.
L'anno prossimo. Senti, le critiche principali sembrano venire dall'Europa. Qual è la tua lettura?
Definirei forse un gioco di interessi.
In che senso?
Nel senso che evidentemente il mondo europeo, il mondo calcistico europeo, vuole fare quelli che sono i suoi interessi, e lo abbiamo visto anche in queste qualificazioni per il prossimo mondiale, dove si dice che le squadre attualmente sono troppo poche rispetto a ciò che è il mondo e rispetto anche a quella che è la competitività del calcio europeo. Noi dell'Europa vorremmo di più, vorremmo qualcuno che possa tutelare maggiormente i nostri interessi sportivi. Lui invece fa un discorso più globale, quindi andando a prendere anche quelle altre parti del mondo dove ci sono anche più soldi, va detto, e dunque per crescere in lungo e largo Gianni Infantino adesso sta andando a prendere tutto il mondo e anche quelle nazioni che finora non sono state sfruttate, mettiamoci le virgolette, per entrare dalla porta principale anche nel mondo del calcio.
Cittadino di due paesi, sì, si può, assolutamente sì, assolutamente sì. Sono fiero delle mie radici italiane, sono fiero di essere cresciuto, di essere svizzero.
Chiudiamo parlando del suo paese d'origine, della Svizzera. Esiste ancora un rapporto con la Svizzera?
Allora, c'è chi dice di no. Di fatto, dalle nostre parti lo si inizia a vedere molto poco, proprio per questo rapporto di grandezza, dove ormai a Gianni Infantino probabilmente la Svizzera sta molto stretta. E allora lo si vede in America, lo si vede in Arabia Saudita, dove appunto ci saranno i mondiali, lo si è visto in tante altre parti del mondo, decisamente meno in Svizzera. Avevo citato un'intervista che avevamo fatto negli scorsi anni, lì il legame era ancora forte. Qualcuno dice che adesso il passaporto svizzero è un po' lì in un cassetto.
Tratto di Gianni Infantino in questa puntata del nostro podcast ci ha aiutato a conoscerlo Gianluca Pusterla, il collega della redazione sportiva. L'episodio è stato registrato da Fabio Bosia, realizzato da Alessia Fontana e post prodotto da Daniele Sola. Tu puoi contattarci quando vuoi via mail per dirci cosa ti piacerebbe ascoltare scrivendo all'indirizzo ilmondolafuori@rsi.ch. Grazie di essere stata con noi, di essere stato con noi. Un caro saluto, Veronica Lippi.